Allora, se vi ricordate, 2 settimane fa abbiamo parlato proprio dall'evento della nascita di Gesù, che abbiamo visto il capitolo 2 del Evangelo di Luca, capitolo 20 e 21. E questa mattina vogliamo continuare con la riflessione, ovviamente perché dopo la nascita del Signore Gesù, il suo divenire uomo nello spazio di una famiglia precisa, e di un ambiente sociale e religioso determinato, così vogliamo vedere quello che viene dopo la incarnazione. Cioè, vi invito ad aprire la vostra Bibbia, capitolo 2, versetti dal 21 al 38. La parola del Signore dice così: quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli, cioè Gesù Cristo, doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. E per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore e di 2 giovani colombi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Questo uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti, gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati dalle cose che si dicevano di lui, e Simeone le benedisse dicendo a Maria, madre di lui: ecco, egli posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta col marito 7 anni della sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorni con digiuni e preghiere. Sopraggiunta, in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Allora, il titolo della predicazione per questa mattina è «Ubbidire senza disperare». Cominciamo col dire che per la Sacra Scrittura ubbidire significa ascoltare la parola di Dio, piegarsi alla sua autorità e condurre a termine l'incarico che Dio ci affida. Questo tipo di ubbidienza ovviamente sembra che sia scomparsa al tempo di oggi. Parlando dell'ubbidienza, un predicatore americano, Tozer, del 1800, vissuto nel 1800 e 1900, disse che non c'è nessuna differenza tra fede e obbedienza. Ci sono però delle diversità molto chiare tra la fede e le opere della legge, come pure tra la legge e la grazia. Quindi possiamo dire che la fede e l'ubbidienza vanno di pari passo. Fede e obbedienza sono le due facce della stessa moneta. Se venissero separate, ovviamente la moneta non avrebbe alcun valore. La fede e l'ubbidienza sono quindi legate l'una all'altra. Purtroppo però, molti pensano di avere fede senza essere minimamente disposti a obbedire a Dio. Allora, per la riflessione di questa mattina, vogliamo soffermarci su tre punti per parlare proprio dell'ubbidienza. In primo luogo, vedremo l'ubbidienza afferma la vera fede. In secondo luogo, dobbiamo imparare a ubbidire senza disperare. E per ultimo, vivere nell'ubbidienza. Allora, però possiamo un attimo immaginare questa scena che abbiamo letto prima. Entrano due giovani sposi con un bambino piccolo tra le braccia. Come entrano? Si alza subito il Salvatore, il nostro fratello Salvatore. Si alza lui, le prende questo bambino e inizia a lodare, a ringraziare e a profetizzare il Signore. E subito dopo si alza la nonna Lucia. Anche lei, vedendo questo bambino, fa subito esalta il Signore, loda il Signore. E questo esempio è già un esempio di ubbidienza. Coloro che si sono recati al Tempio, è già un atto, per loro è già un atto di ubbidienza. Quindi anche per noi, e questo è già un atto di ubbidienza, di essere sempre riuniti nella sua casa per lodare e glorificare Dio. Quindi vediamo il primo punto. L'ubbidienza afferma la vera fede. Questi versetti dal 21 al 24. Allora, l'ubbidienza dei genitori di Gesù confermano la vera fede in Dio uno e trino. Giuseppe e Maria, fedeli osservanti, salgono a Gerusalemme al Tempio per compiere il rito, ovviamente prestabilito dalla legge. Tramite questa ubbidienza, Gesù entra per la prima volta nel Tempio. Questo evento è il segno della sua assoluta consacrazione a Dio Padre. L'Evangelista però mette in evidenza il modo in cui viene presentato, il modo in cui Gesù viene presentato al Tempio. In primo luogo dice, circonciso l'ottavo giorno, al versetto 21, dice, quando furono compiuti gli 8 giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso. Dopo Gesù deve essere presentato al Signore secondo la legge del Signore. Versetto 23, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Gesù deve essere riscattato con una offerta, un paio di tortore o di due giovani colombo, ci dice al versetto 24. La circoncisione, la presentazione al Tempio, il riscatto del primogenito doveva essere osservato nei tempi prestabiliti, doveva essere un'ubbidienza completa alla legge del Signore. L'ubbidienza puntuale e scrupolosa di Maria e Giuseppe alla legge di Dio è un esempio anche per ciascuno di noi. Noi tutti dobbiamo imparare a ubbidire alla parola di Dio. Perché? Perché l'ubbidire è meglio del sacrificio e dare ascolto vale più del grasso dei montoni, ci dice prima Samuele, capitolo 15, versetto 22. Infatti non importa quanti sacrifici facciamo per il Signore, quello che conta è quanto siamo ubbidienti a Lui. La nostra ubbidienza attesta quindi la nostra fede. Certamente non è l'ubbidienza a salvarci, ma se siamo salvati dobbiamo imparare a ubbidire in ogni ambito della nostra vita. La strada dell'ubbidienza è tracciata davanti a noi. Questa strada la troviamo ovviamente nella Sacra Scrittura. Quindi, cari fratelli, apriamo la parola di Dio ed iniziamo a camminare nell'ubbidienza. La parola di Dio ci aiuterà a conoscere la volontà di Dio. Mettiamo in atto questa volontà nel modo in cui ci viene rivelata e incominciamo a farlo oggi, da oggi stesso. Seguiamo la parola di Dio e lasciamo che essa guida le nostre vite. Mettiamo in pratica nella vita quotidiana quello che leggiamo nella parola di Dio. Se vediamo l'inizio del versetto 21 e del versetto 22, possiamo notare che c'è una frase ripetuta: quando furono compiuti i giorni. Quel compiersi è stato indicare che si sta realizzando il disegno di Dio. Per l'evangelista Luca, nulla accade nella storia che non sia un continuo e graduale compiersi da Dio. Un Dio che continuamente si fa evento per gli uomini qui nella storia. Queste parole ovviamente ci riportano anche alla lettera di Paolo ai Galati, che dice così: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Galati 4, versetto 4 e 5. Infatti, l'Apostolo Paolo indica la finalità della sottomissione del figlio alla legge, cioè per riscattare coloro che erano sotto la legge e affinché anche noi ricevessimo l'adozione a figli. Il figlio di Dio ha liberato gli ebrei da una legge che li teneva schiavi, operando ovviamente dall'interno della sottomissione ai suoi precetti. In questo modo, tutti noi siamo stati adottati da Dio come figli. L'ubbidienza di Gesù ci rende suoi fratelli per adozione, liberi oramai della lettera che uccide, ci dice Seconda Corinzi capitolo 3 versetto 6. L'ubbidienza di Gesù funziona come modello e forza per nuovi atti di ubbidienza. Questa ubbidienza deve essere in sottomissione alla parola di Dio e deve essere un'ubbidienza certa, perché anche Cristo si è sottomesso al Padre. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrifici né offerte, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Ebrei capitolo 10, versetto 5 al 7. Il fatto che Gesù sia morto per salvare quelli che gli ubbidiscono deve farci superare ogni difficoltà, sapendo che, se è vero che tutti gli uomini possono pervenire alla salvezza perché Cristo è morto per tutti, è vero anche che accedervi non è automatico e che ne ha diritto solo chi gli ubbidisce. Infatti, l'Apostolo Paolo ci ricorda che è meglio ubbidire alla verità. Romani capitolo 2, versetto 6 e 8 dice: egli renderà, cioè Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Cari fratelli, sorelle, amici, se vogliamo allontanarci dall'ira di Dio, ubbidiamo la sua parola. Ubbidiamo senza scoraggiarci, perché il Signore ci dà la forza per continuare anche nei momenti che sembrano che non c'è più nessuna speranza. Così vediamo il secondo punto: ubbidire senza disperare. Versetti dal 25 al 35. In questi versetti l'evangelista Luca ci racconta di Simeone. Questo uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele, ci dice il versetto 25. Simeone era timorato di Dio. Il suo modo di vivere è stato nel santo timore di Dio. Il vecchio Simeone, il quale da lungo tempo viveva nella speranza della venuta della consolazione di Israele, ispirato ovviamente dallo Spirito Santo, riconobbe nell'infante l'oggetto delle sue speranze e, prendendole tra le braccia, celebrò in fervidi ringraziamenti. Riconosce in quel bambino il Messia, lo accoglie tra le braccia e ringrazia il Signore, perché i suoi occhi hanno visto il Salvatore, ci dice al versetto 30. Hanno visto la luce per tutte le genti della terra, versetto 32. Hanno visto la gloria del popolo di Israele. Chiediamoci allora, perché Simeone agisce in questo modo? La risposta è scontata: perché in Simeone agiva lo Spirito di Dio. Lo Spirito le aveva rivelato che prima di morire avrebbe visto con i suoi occhi la tanto attesa e sospirata salvezza di Israele. Simeone credeva a questa promessa e continuava a sperare. Simeone ubbidisce senza disperare. Aspettava la consolazione ed ecco che vide Gesù. Simeone, ci dice il testo, era un uomo anziano e gli anziani, ovviamente non credenti, si sa, grazie all'esperienza di vita, non si illudono più di tanto e non coltivano tanti sogni, ma Simeone era un vero credente, lui si fidava completamente di Dio. Il suo non era un Dio ingannevole e la fede gli faceva riconoscere in Gesù l'adempimento delle antiche promesse di Dio. Le parole di Simone erano parole piene di speranza. Lui aspettava la consolazione di Israele, questa consolazione già profetizzata dal profeta Isaia al capitolo 40, quando disse così: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Tu, che porti la buona notizia a Sion, sale sopra un alto monte. Tu, che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere. Dì alla città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco il Signore, Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco il suo salario e con lui la sua ricompensa lo procede. Isaia 40, versetto 1 e 2 e 9 e 10. Quindi la speranza di Simeone è ben riposta nella parola di Dio, perché lui stesso dice al versetto 29, secondo la tua parola, perché la parola di Dio non esce mai a vuoto, come ci dice Isaia 55, versetto 11. E fu così che potete riconoscere in un bambino come tanti la sospirata salvezza di Israele. Se vediamo l'inizio della preghiera di Simeone, è molto tenera. Lui dice: ora, o mio Signore, tu lascia andare in pace il tuo servo secondo la tua parola. In altre parole, è come se lui dice più o meno così: ora posso morire, perché il Signore mi ha confermato la sua fedeltà che ha preordinato la salvezza a tutti i popoli. Sono parole semplici, parole che attestano che l'esclusivismo di Israele è superato e la salvezza è accessibile per coloro che per mezzo dello Spirito Santo vengono chiamati da Dio Padre e ubbidiscono alla voce del buon pastore, Gesù. La fede di Simeone è certa perché per mezzo dello Spirito Santo riconobbe in quel neonato il compimento delle promesse di Dio, secondo cui tenebre, notte, buio, confusione che evocano il rischio del disorientamento, della lontananza di Dio, non possono durare per sempre. Il popolo di Dio e il mondo attendono, secondo la fede di Simeone, che Dio intervenga ponendosi come punto fermo e luminoso, capace di salvare, capace di riportare luce, luce da illuminare le gente e gloria del suo tuo popolo Israele, dice versetto 32. Cari fratelli, sorelle, amici, se riconosciamo e crediamo che Gesù Cristo è la luce del mondo, riconosciamo che Dio in un tempo precedente al nostro ha accesso a questa luce e questo compimento non può essere revocato. La luce è già stata accesa e non può essere spenta. Io sono la luce del mondo, dice il Signore Gesù. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8,12. Quindi prendiamo sul serio il nostro buio, il nostro peccato che spesso ci accompagna al punto di non credere più nelle promesse di Dio. Il buio delle nostre vite ha molti nomi ed è contagioso. Pensiamo allo scoraggiamento, tristezza, angoscia, disperazione. Questo annebbiamento ci porta ogni tanto a esporci verso l'idea che Dio non si cura più di noi, così come fece anche Giobbe, uomo integro davanti a Dio. Lui nel momento delle sofferenze dice queste parole: perisca il giorno in cui io nacque e la notte in cui si disse ecco è concepito un maschio. Quel giorno si converte in tenebre, non se ne cure Dio dall'alto, né splenda su di esso la luce. Eppure la luce che splende nelle tenebre è già giunta anche per lui, luce da illuminare le genti. Il compimento delle promesse quindi è il punto fermo da guardare e così possiamo camminare nella luce di Dio. Quindi dobbiamo tenerci aggrappati alla parola di Dio affinché il peccato, il buio delle nostre vite non cerchi di fare fuori dalla nostra coscienza il dono che Dio ci ha fatto, Gesù Cristo. Possiamo dire allora che le parole di Simeone sono pura parola di Dio, raffinata al fuoco dello Spirito, raffinata al fuoco dallo Spirito, per cui colmano di stupore anche i genitori di Gesù. Ovviamente che loro non ne colgono lì per lì tutto il significato. Versetto 33, leggiamo che il padre e la madre di Gesù restavano meravigliate delle cose che si dicevano di lui. E Simeone non ha finito il suo compito. Li benedice e poi si rivolge alla mamma con la sua ultima profezia, la guarda negli occhi e dice così al versetto 34-35: ecco, egli è posto a cadute e rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una parola, una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti siano dei molti cuori, le pensieri di molti cuori siano svelati. Quindi questo bambino sarà anche un segno contestato, un segno che si può accogliere o rifiutare. Ogni uomo dovrà prendere posizione davanti a lui. Una parte di Israele rigetterà Gesù come Messia, come ben sappiamo. Un'altra parte lo accoglierà e crederà in lui. Tutti gli uomini però saranno chiamati a prendere una decisione con lui o contro di lui. Non c'è una terza via. I cuori degli uomini verranno posti di fronte alla nuda verità e dovranno compiere la scelta decisiva. Non ci sono alternativi, caduta o rialzamento. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Così vediamo il terzo punto: vivere nell'ubbidienza, versetti 36 e 38, al 38. In questi versetti vediamo il servizio fedele di Anna la profetessa, una donna anziana, vedova. Lei stava sempre in preghiera nella casa di Dio, vegliando e digiunando. Lei riconosce nell'infante il Messia. Lei, dopo l'incontro con Gesù, inizia a narrare la buona notizia a quanti sono presenti nel Tempio, esprimendo tutta la sua lode rivolta a Dio. Anna era molto avanti negli anni, ci dice il versetto 36. Questa donna da tanti anni si era preparata a questo incontro con la salvezza di Dio, ovviamente non allontanandosi dal Tempio, servendo Dio notte e giorni con digiuno e preghiera. Questa donna serve il Signore con devozione e fedeltà, vive nell'ubbidienza. Per mezzo dello Spirito Santo, lei capisce che è giunta l'ora del compimento atteso. E così, la sera della sua vita, loda Dio e annuncia il bambino quale Redentore e Salvatore. Anna, inoltre, è una donna con importanti riferimenti biblici, ovviamente collegata alla storia di Israele, figlia di Fanuel della tribù di Aser, ci dice il versetto 36. Queste referenze non sono casuali. Fanuel richiama al nome Panuel, volto di Dio, che Giacobbe dà al luogo in cui avviene la sua lotta interiore nella notte con un angelo, Genesi 32-31. La tribù di Aser invece richiama un'ascendenza di prestigio, cioè il figlio della matriarca Lia, Genesi 30-13. Anna è la prima di un lungo elenco di profete e profetesse che svolgeranno un ruolo fondamentale nell'annuncio di Gesù Cristo, pur rimanendo fino ad oggi ignorata e sconosciuta da molti uomini, pur essendo una donna fragile, in quanto anziana e vedova, essa sperimenta in carne propria la gioia autentica e inesauribile che solo il Signore può donare. Chiediamoci allora, è possibile annunciare pubblicamente la propria fede in Dio nonostante l'età? Questa è infatti la domanda che ci giunge ascoltando il servizio, la devozione e la fede di questa donna di un'età avanzata. La risposta ovviamente è affermativa, sì. E così come Anna ha vissuto nella completa gioia e nell'ubbidienza, così anche noi dobbiamo sentirci liberi di lodare e ringraziare il Signore. Perché per lodare e ringraziare Dio non conta quanti anni hai. Non conta quanti anni servi il Signore, non conta se fai parte di qualche gruppo di adorazione o di evangelizzazione, o se hai un ruolo principale nella Chiesa, quello che conta è avere un cuore ubbidiente e pieno di riconoscenza. Quindi la libertà di lodare Dio e servirlo è un privilegio per ogni vero cristiano. Però chiediamoci, siamo certi di possedere tale libertà? Esaminando noi stessi, la nostra realtà, emerge che molte volte non sembra che non abbiamo questa libertà di servire e lodare il Signore. Nonostante la libertà che abbiamo, molte volte preferiamo rimanere in silenzio quando dovremmo gridare, cantare, ringraziare il Signore per tutte le sue meraviglie, per tutto quello che compie nelle nostre vite. Dobbiamo dire insieme al salmista: venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo la rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, perché il Signore è un Dio grande, un grande re sopra tutti gli dèi. Salmo 95, versetto 1-3. Quindi quel servire Dio notte e giorno di Anna sta ad indicare la totale disponibilità di tutta la sua vita spesa per Dio con devozione, una vita fatta di preghiere, lode, ringraziamenti e digiuni. Un buon esempio per noi, un esempio ed incoraggiamento a vivere nell'ubbidienza e servire il Signore nonostante le avversità. È vero che molte volte costantemente siamo sotto l'attacco da quelle che noi chiamiamo avversità, cioè esperienze di dolore, di sgomento e di angoscia. Nonostante tutto ciò, dobbiamo lodare il Signore con Dio. Dobbiamo trovare la forza vincitrice che ci viene da Dio soltanto. Quindi, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, dice l'Apostolo Paolo, la lettera ai Filippesi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Il Signore è vicino. Questa è la sorgente della gioia che scopre in lode e ringraziamento. Certamente la gioia viene da Dio, che è la sorgente della vita. Però la gioia può scaturire anche in noi quando scopriamo lo sguardo di Dio e innalziamo a Lui il nostro sguardo. Cari fratelli, sorelle, amici, la parola di Dio in questa mattina ci esorta ad ubbidire al Signore non solo con le parole, ma a servirlo con tutto il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima. Infatti, in un'occasione, il Signore Gesù raccontò una parabola per esortare ai Suoi a ubbidire al servizio, perché l'ubbidienza è un'azione che si compie in risposta a ciò che ci viene chiesto. Leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 21, versetti dal 28 al 31, che dice così: un uomo aveva due figli, e rivolgendosi al primo gli disse: figlio, va oggi a lavorare nella mia vigna. Ma egli rispose: non voglio. Più tardi però, pentitosi, vi andò. Poi, rivoltosi al secondo, gli disse la stessa cosa. Egli rispose e disse: sì, lo farò, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Risulta ovviamente chiaro che il primo figlio ha un cuore ubbidiente. Effettivamente all'inizio non aveva voglia, ma alla fine obbedì al Padre. Ugualmente sul piano spirituale, manifesta un cuore ubbidiente chi decide, anche se dopo un iniziale tentennamento, di ubbidire a Dio pur non comprendendo tutto e confidando nel fatto che i comandi di Dio mirano solo al bene. Chi invece è animato da spirito di contraddizione o rifiuta di fare ciò che non comprende, in realtà non li ubbidisce, anche se mostra apparentemente disponibile. Cari fratelli, sorelle, amici, lasciamoci guidare dalla parola di Dio, leggiamola, ascoltiamola e ubbidiamo, perché l'ubbidienza è sempre collegata alla benedizione e la ribellione alla distruzione. Dio un trino non può benedire chi, per spirito di ribellione, disubbidisce alla sua parola. Il profeta Isaia ci dice chiaramente questo al primo capitolo, versetto 19-20, ci dice che se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese, ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Quindi abbandoniamo il buio, il peccato e le tenebre che si trovano intrecciate anche tra di noi, nella nostra esistenza, e ubbidiamo e serviamo il Signore, così come fece anche Anna, notte e giorni con digiuni e preghiera. Quindi, in conclusione, abbiamo visto che Giuseppe e Maria, fedeli osservanti, ubbidenti alla legge del Signore, salgono a Gerusalemme, al Tempio, per compiere quello che la legge richiedeva, ma al Tempio vi era un uomo di nome Simeone, che è in attesa della consolazione di Israele. Lui, esperto nell'ascolto della parola del Signore, ubbidisce senza disperare. Simeone aspettava il suo riscatto attraverso l'avvento messianico. Allo stesso momento si presentò Anna, la profetessa. Lei serviva Dio, era sempre impiegata nello stesso servizio, cioè aveva una dedizione piena e totale. Lei viveva nell'ubbidienza alle promesse di Dio. Simeone e Anna riconoscono nel bambino l'adempimento delle promesse del Signore, lodano e ringraziano Dio, vivono nell'ubbidienza del Signore e iniziano a evangelizzare, cioè a diffondere la buona notizia. Questo dobbiamo farlo anche noi, cari fratelli e sorelle. Possiamo dire quindi che fin dai primi giorni terreni di Gesù, un neonato ancora incapace di parlare, lui che è la parola incarnata, si manifesta nell'istoria per la salvezza dell'uomo peccatore. Questo disegno d'amore realizzato da Dio e Trino ci insegna a vivere nell'ubbidienza, facendo della nostra vita un cammino di obbedienza per tornare a fare ciò che è giusto secondo i comandamenti di Dio. Cari fratelli, sorelle, amici, ascoltiamo la voce del Signore e crediamo alla Sua parola. Così godremo del timore di Dio e impareremo a camminare nell'ubbidienza a partire da ora e per l'eternità. Amen.